Era un vecchio manuale di Franco Fabbri che non ricordo il titolo perché è di 30 anni fa, che parlava dell'ambiente sonoro e delle diversità di esecuzione alla Festa dell'Unità in una sala da concerto. Siamo più vicini al primo caso, quindi mantenere la concentrazione sarà difficile, ma ci proviamo. Devo fare una sorta di piccolo Bignami, quindi sarò tranchant su alcune cose senza andare a vedere le sfumature di grigio sempre presenti, ma dovrò dire nel bianco e nel nero nei sei minuti che mi sono dato. Il discorso essenziale, con queste slide ho cercato di andare a recuperare due o tre punti focali per poi vedere criticità della situazione attuale e prospettive. Tendenzialmente possiamo dire, mentre noi siamo convinti che solamente attraverso l'unione tra elementi di pubblico e terzo settore si possono arrivare a dei risultati, l'amministrazione centrale non ha mai guardato con particolare interesse a una collaborazione tra il terzo settore e l'istituzione pubblica e la scuola pubblica. È successo poi che addirittura nel corso dei decenni, investendo sempre meno nell'attuazione, sia in termini economici ma anche in termini culturali, l'amministrazione nazionale su quello che poi aveva scritto nelle indicazioni nazionali, le associazioni del territorio, bande, cori, scuole di musica, hanno svolto un ruolo di supplenza. E qui cito una cosa di Roberto qui presente: il nodo di fondo quindi rimane e rimarrà il modo in cui il terzo settore può essere chiamato a concorrere alla costruzione dell'educazione musicale, nella riga in fondo, attraverso sistemi comunque ovviamente chiari e scrupolosi di accreditamento. Riguardo al problema della normativa, non esiste una normativa che affronti questo tema. Di fatto bisogna andare a leggere tra le righe. Laddove nella legge sull'autonomia scolastica si parla del fatto che i genitori possono detrarre ad esempio dal fisco i contributi versati alla scuola pubblica per alcune attività, si può presupporre che parte di queste attività siano musicali, e così via e così via. Di fatto non c'è un rigo scritto da una parte in cui si dice un'associazione può fare, in termini proprio un articolo di una riga, può fare attività in orario curricolare, ma non c'è nemmeno scritto un'associazione non può fare in compresenza un'ora di lezione in orario curricolare. Quindi vi risparmio adesso tutti i riferimenti legge per legge, magari lo facciamo un'altra volta. Di fatto che la musica a scuola c'è, è ormai assodato, ce n'è tantissima, e che spesso si svolge anche tramite collaborazione tra pubblico e privato sociale, anche questo è accertato. È accertato dai dati anche forniti al Ministero. Qui ho preso una fondamentale raccolta di dati ormai di 10 anni fa, ma che indicano alcune cose. Se non vado errato, Roberto e Mario hanno collaborato a questa raccolta, ho estratto proprio due brevi punti. Li leggete, spero. Anche per quanto riguarda la musica nelle scuole di ogni ordine e grado, si sono attivati proficui scambi con cori, bande, associazioni musicali, sviluppando un operare in rete che sicuramente ha favorito esperienze significative e produttive con la musica. Questo per l'intervento con i ragazzi, ma anche per quello che riguarda la formazione. Anche qui, insomma, il discorso sarebbe un po' più complesso, ma pare evidente che per l'attività di formazione e aggiornamento la maggioranza delle scuole, sia del primo che del secondo ciclo, si rivolge a esperti esterni. Stiamo parlando di una complessa ricerca ministeriale di 10 anni fa. Ho preso un solo grafico che riguarda la collaborazione, la percentuale di collaborazione in giallo il primo ciclo, in rosso il secondo ciclo, nella scuola primaria di associazioni musicali. Nella ricerca poi si parla di bande, di cori, di scuole di musica, quindi quella percentuale va avanti. Se poi si considera che nella ricerca non erano considerate le scuole comunali, quindi alcune primarie e le scuole d'infanzia, negli asili nido potremmo dire che almeno in gran parte, direi abbastanza senz'altro vero, che due terzi dell'attività che si svolgono nella scuola pubblica avviene attraverso qualche forma di collaborazione, di un'alleanza tra insegnanti, associazioni, genitori e qualche dirigente illuminato. Da 10 anni a questa parte ho sintetizzato tre elementi che stanno succedendo: un calo in generale dell'impegno degli enti locali che avevano sopperito alle carenze statali, e oggi abbiamo delle lodevoli eccezioni, ma eccezioni rimangono, una lettura dei parametri di intervento che ha favorito un eccesso di burocratizzazione che diventa antagonista alla trasparenza, assolutamente, e un uso distorto degli strumenti messi in campo a livello nazionale. Due parole sulla buona scuola, legge delega. Mi sono andato a tirare fuori degli elementi che come forum avevamo proposto: inserire nella pratica musicale nelle scuole primarie non meno di 33 ore l'anno, l'inserimento di una figura specialistica ma definendo standard formativi in campo didattico musicale, elemento che adesso non è tenuto in considerazione, la televisione musicale nelle scuole d'infanzia, la richiesta alle regioni di predisporre specifici albi e la criticità del fatto che i servizi 03 non sono contemplati nella buona scuola. Quindi in generale, da una parte, come criticità potremmo dire che è stata sottovalutata l'opportunità di creare un'efficace rete di rapporto tra istituzioni educative pubbliche e il terzo settore, e ho fatto l'esempio del voto unanime della Camera del 2006 e dell'ordine del giorno del Senato recepito dal Governo del 2013 sulle detrazioni fiscali per le famiglie per le attività educative dei figli, che poi non ci sono più state, cioè sono stati votati fino a un certo punto, non sono andati a compimento. Ma mi fermo adesso sulle opportunità per chiudere. Uno, un'opportunità decisiva per la riuscita di alcune cose è la definizione delle caratteristiche, degli standard dei nuovi docenti che sono entrati e stanno entrando col potenziamento, se no diventa un danno anziché un beneficio. Due, il discorso del bonus docenti che aveva accennato Giuliana, la proposta che è rimasta inascoltata di un tavolo degli enti accreditati in ambito ministeriale. C'è la possibilità che attraverso la modellizzazione delle buone pratiche diventi di primo piano il ruolo delle autonomie locali. E c'è la questione del decreto attuativo dell'articolo 4,2 della delega sulla buona scuola, quando si parla del sistema complessivo nel quale fanno parte i soggetti del terzo settore. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ormai mi è rimasta così, e il Ministero dei Beni Culturali di comune accordo devono stabilire dei parametri attraverso i quali i 180 giorni scadrebbero fra 2 settimane, probabilmente sarà più là la questione, i parametri con i quali le associazioni del terzo settore possono entrare a far parte di questo terzo settore. Detta così, non sarebbe male se poi magari consultassero anche qualcuno dell'associazione del terzo settore per sentire la loro opinione, ma comunque l'importante è che esca fuori qualche cosa, e questo è un elemento di opportunità molto importante per sviluppare quella collaborazione. Ho finito, a te Giuliana.